Siamo in compagnia del pastore evangelico Peter Ciaccio. Ben trovato Peter, buongiorno, grazie per essere con noi quest'oggi.
Ben trovati, buongiorno.
Allora, dal 30 agosto al 9 settembre si è svolta l'80ª mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, lo sapete bene perché insomma ne hanno parlato tutti i giornali, la TV. Al Lido c'era anche la giuria Interfilm, che ha consegnato il premio Interfilm per la promozione del dialogo interreligioso, che quest'anno è giunto alla sua 12ª edizione. La giuria era presieduta dalla pastora e teologa Inge Kirchner, della Germania, e composta da Carolina Bertello, Italia, Annette Gierd Hansen, Norvegia, e Robert Lafayette de Michaud, se pronuncia correttamente, dalla Francia. Scusate il mio francese, veramente. La giuria Interfilm ha scelto il suo vincitore tra le due sezioni in concorso a Venezia con 23 film e Orizzonti con 18 film. Il delegato Interfilm a Venezia era il pastore Peter Ciaccio, che tra l'altro è anche presidente dell'associazione protestante cinema Roberto Sbaffi. Allora Peter, chi ha vinto il premio Interfilm quest'anno?
Ha vinto Io Capitano di Matteo Garrone.
Eccolo, allora, se ci vuoi parlare un attimo di questo film, tra l'altro fino al 21 di settembre, quindi ancora qualche giorno, è possibile andare al cinema in tutta Italia con 3,05 euro, quindi si paga veramente poco, per tutti i film, italiani e stranieri, fino al 21 di settembre. Allora, perché vale la pena vedere questo film di cui ci hai appena accennato a parlare?
Ma allora, è un film straordinario, ecco, molto, molto bello, e tra l'altro, ecco, il premio Interfilm è un premio dato da, insomma, Interfilm è un'organizzazione europea, diciamo, confederazione di associazioni protestanti cinema di ogni paese, e dunque un premio protestante, ma ha vinto, e dunque un premio collaterale, ecco, cioè ci sono, c'è Leone e tutti gli altri, noi non siamo leoni, ecco, da questo punto di vista, ecco, sono premi che si accodano, e Io Capitano ha vinto, insomma, nella mattinata in cui abbiamo consegnato i premi collaterali c'erano 7 giurie e ne ha vinti 6 su 7.
Mamma mia.
Ecco, è stato la produzione della Rai aveva, diciamo, il carrello del supermercato per portare via ste targhe, questa cosa abbastanza.
Senti, ma qui si parla di dialogo interreligioso per l'Interfilm, sì. Il premio Interfilm per la promozione del dialogo interreligioso, in che senso Io Capitano può essere catalogato come un film che promuove il dialogo interreligioso?
Allora, intanto, appunto, è un tema molto, cioè io quello che ho detto prima era per dire, sotto diversi aspetti questo è un grande film, ecco, dunque dal punto di vista della giuria Interfilm per il dialogo interreligioso, allora, intanto è difficile trovare, insomma, non è che uno fa un film dove c'è, diciamo, il pastore, il rabbino e l'imam che si siedono a una tavola, ecco, e discutono, sarebbe un film noiosissimo,
certo.
Ecco, non vengono fatti, per cui bisogna andare a cercare delle cose, dei particolari, ecco, anche un invito al dialogo col diverso, ecco. E in questo caso però, ecco, ci sono delle cose interessanti, ecco, cioè, per esempio nel momento in cui non lo posso dire, comunque insomma, c'è un momento in cui, ecco,
sì, non fare spoiler.
Questo gruppo di migranti urla Allahu Akbar, no? Dio è grande, che è una frase che noi colleghiamo a chi si fa saltare con la, insomma, con la dinamite, il tritolo, quello che c'ha, insomma, con le cinture, no? Ai kamikaze, i cosiddetti kamikaze, ai terroristi, ecco. Invece lì questa frase, che è una frase, diciamo, liturgica dell'Islam, come è alleluia nel linguaggio, insomma, nel linguaggio interno cristiano, no? Ecco, lì vediamo un'altra accezione di questo, cioè perché urlare Dio è grande, e vediamo che c'è molta più affinità con la nostra condizione umana di quanto invece quella frase di solito è connotata in maniera identitaria e negativa. Questo secondo me è l'elemento che ha scatenato il particolare del premio, però è un film straordinario,
ecco,
di questa,
allora,
forse anche per
quando uno esce dalla sala cinematografica dopo aver visto Io Capitano, come esce? Qual è il sentimento?
Io sono uscito molto emozionato, perché poi è un film molto, molto intenso, che parla di questi due cugini sedicenni del Senegal che hanno questo sogno di venire in Europa. Tra l'altro, ecco, la scelta di Garrone è che non sono dei disperati, ecco, cioè sceglie due ragazzi con cui, insomma, ci si può anche identificare, cioè, ecco, quello che noi, noi abbiamo questo stereotipo, no? Gli africani vengono perché stanno male, no? Però poi noi andiamo negli altri paesi così, per altri motivi, no? e questo, il fatto di poter andare in altri paesi per altri motivi, è una cosa che noi non attribuiamo agli africani, a questa povera Africa, cioè, dunque questi sono due cugini che dicono, andiamo, svoltiamo, siamo bravi a fare rap, andiamo in Europa, vedi come poi alla fine finiremo a firmare gli autografi ai bianchi, no? Una cosa molto stupida, se vuoi, ma molto adolescenziale, molto, molto, e dunque, insomma, se andiamo a parlare ai nostri ragazzi, ecco, che, oppure guardiamo un X Factor, ecco, diciamo molto, molto simile alla nostra cultura, più del mia mamma è malata, non c'ha le cure, oppure c'è stata la guerra civile, ecco, e questo secondo me è un elemento molto positivo del film. Perché non dà, ecco, non alimenta un'immagine che è vera, che corrisponde al reale, che però poi rischia di essere stereotipata, cristallizzata, e dunque quasi anche come fosse una maledizione. Vabbè, che vuoi fare, gli africani sono così, in Africa è così, no? Ecco, e invece no, ecco, sono presentati come persone normali, come due ragazzini che partono e scoprono che insomma, non è proprio così. Ecco, un'altra giuria ha fatto il paragone con Pinocchio, sempre di Garrone, no? Dunque, con una strada, una vita che è fatta di persone che ti dicono com'è la realtà, e di quelli che invece ti dicono, ah no, ma non è così, va tutto bene, no? Ecco, il paese dei balocchi, no? Non andare a scuola, no? Tutte queste cose che ci sono in Pinocchio. E dunque questa cosa si manifesta anche a questi due ragazzi, c'è chi li sconsiglia, chi dice guardate, c'è solo la morte, guardate, potreste non tornare a vedere vostra madre, eccetera eccetera, e chi invece dice no, è semplice, vai da tizio, basta che fai i tuoi soldi, gli dai, eccetera, e dunque c'è questa sorta di viaggio, questo viaggio allucinante, ecco, dal Senegal alle coste italiane, passando per la Libia.
E naturalmente questo è di grande attualità, perché se ne parla continuamente sui giornali, no? Di questa tra virgolette
sì,
emergenza.
Parla, però, ecco,
però qui si entra nel caso giornali, individuale. Sì, ecco, questo mi sembra forse un elemento importante.
E sui giornali si parla molto dell'ultimo tratto, no? Come se ci fossero migranti che tutti in Libia, no? E invece questo film dà un po' conto di quello che succede
prima,
nel tratto drammatico dell'attraversamento,
allora,
del deserto, un attraversamento.
Peter, ti devo fermare perché abbiamo l'esigenza di trasmettere una canzone, poi ritorniamo. Sì. Claudio credo che volesse porti una domanda o fare un breve commento, e poi se ce la facciamo cambiamo anche un argomento che insomma ci teniamo ad affrontare con te. Il tema, ecco, del crocifisso che deve essere presente su tutti i locali pubblici. Questo è un disegno di legge, non è una legge ancora, ma insomma ne parliamo fra poco. Intanto ci ascoltiamo una vecchia canzone del 1961, anno importante, nel 61 sono nato io, Claudio. Vabbè, allora, Ben King, Stand By Me, e poi dopo torniamo a parlare con Peter Ciaccio.
Just as long as you stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
Stand By Me, Ben King, poi tra l'altro una canzone ripresa anche da altri, credo anche
sempre
i Beatles,
sempre per la sua nascita, insomma.
Esatto, per festeggiare, no, fate gli scherzi. No, il 61 è importante perché è l'anno di Carlo Conti, anche lui è nato
era in 61, classe 2,
esatto. Allora torniamo a parlare con Peter Ciaccio, pastore evangelico, tra l'altro presidente dell'associazione protestante Cinema Roberto Sbaffi. Parlavamo di Io Capitano, che ha avuto tra i tanti premi anche il premio Interfilm per la promozione del dialogo interreligioso. Claudio, volevi aggiungere una cosa?
No, volevo dire, mi ha colpito un'intervista appunto a Garrone, del regista, che era veramente emozionato e rimasto da questa esperienza che proprio ha vissuto, e il ringraziamento che lui faceva a questi due attori protagonisti, ma che senza di loro non sarebbe potuto venire fuori un'esperienza come questa vissuta. E poi questo lungo viaggio che inizia in Africa, che non inizia sulle cose. Quindi, cioè, è veramente un film, capisco i 6 premi su 7, e mi ha colpito molto il regista che ne è rimasto, no, oltre del lavoro fatto, proprio dell'esperienza vissuta.
Allora, questa è l'esperienza del regista, può essere anche l'esperienza dello spettatore. Peter, un'ultima parola sul film.
Ma allora, Garrone è una persona molto umile, come spesso capita con i grandi artisti. Quello secondo me che è molto bello di questo film, insomma, io ho incontrato persone migranti che hanno fatto viaggi, probabilmente anche voi e diverse persone che ci stanno ascoltando, però non siamo in grado di fare un film, ecco, come, esatto, come Io Capitano. Cioè, la cosa bella di Io Capitano è che lui, Garrone, ha questa idea di fare questo film e non piega mai il film a quello che lui vuole dire. Cioè, lui anzitutto fa un film. È un film molto bello da vedere, e poi c'è il tema, ecco, cioè, riesce a fare in modo che non sia un
non
film,
è didattico,
diciamo,
non è un
militante,
film,
okay, eccetera. È un film che ovviamente ha una parte, insomma, si prende una posizione, ovviamente, però non cede mai all'ideologia, se vogliamo.
Perfetto.
Fare questa espressione.
Peter,
ecco,
mi sembra
è un'opera d'arte.
Mi sembra,
diciamo,
che
è un'opera d'arte.
Esatto, cioè il valore artistico innanzitutto, e poi naturalmente c'è l'impegno
valore
civile.
Umano, certo.
Allora, Peter, terminiamo con un argomento che c'entra poco rispetto a tutto quello che abbiamo detto finora, ma insomma comunque ha a che fare con il tema dell'identità e quindi del confronto con gli altri, confronto-scontro. C'è un disegno di legge che è stato depositato proprio recentemente da parte della Lega, una proposta di legge alla Camera. Multe per chi rimuove il crocifisso. Si legge: il crocifisso sia obbligatoriamente esposto in luogo, virgolette, elevato e ben visibile in tutte le scuole, negli uffici della pubblica amministrazione, nelle carceri italiane, negli ospedali, non mancando di trovare posto anche nelle stazioni, nei porti e negli aeroporti. A chiederlo nero su bianco, appunto, è un disegno di legge della deputata Simona Bordonali, leghista bresciana, prima firmataria del PDL, depositata appunto a Montecitorio. Nel testo che introduce la legge si ricorda come l'immagine del Cristo rappresenta un valore universale della civiltà e della cultura cristiana. Attenzione, non giudaico-cristiana, ma della cultura cristiana, riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico-culturale dell'Italia. Cancellare i simboli della nostra identità collante e indiscusso di una comunità significa svuotare di significato i principi su cui si fonda la nostra società, lo spiegano i proponenti con riferimento alle polemiche relative alla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, documentate dalla stampa e dai mezzi di comunicazione nazionali. Allora, è una polemica, una querella che si trascina da anni e adesso viene rilanciata da un disegno di legge. Ne abbiamo accennato con Giuseppe Lumia, dunque un già deputato e senatore, quindi sul piano politico. Sul piano religioso, teologico, Peter Ciaccio, pastore evangelico, su questo argomento.
Sì, diciamo, non entro dal punto di vista politico, perché chiaramente lì c'è una gara a chi difende Dio di più, ecco
questa difesa,
insomma,
di Dio.
Io mi immagino Dio che dice grazie come se avessi accettato, ecco, questo è, comunque, scusate questa battuta, ecco, ma da un punto di vista religioso, teologico, queste sono posizioni di una gravità enorme, insomma, la cui gravità non viene mai valutata pienamente. Allora, in primo luogo, diciamo, titolari diciamo, della fede, della spiritualità, della religione, se proprio vogliamo dire che è titolare, ecco, sono le persone di fede che sono organizzate in religioni, ecco, in confessioni religiose,
comunità.
Dunque l'idea che uno Stato si metta a dire sostanzialmente anche ai cristiani questo è il tuo simbolo, no, ecco, questo è un'ingerenza, ecco, nella libertà religiosa delle chiese. Ecco, lasciamo perdere musulmani, ebrei, indù, ecco, lasciamo perdere, però che arrivi uno da fuori e mi dica tu sei cristiano, questo è il tuo simbolo, no? Ecco, io dico no, guarda, veramente io sono un pastore, lo decido io. Decido io insieme alla mia comunità, no? Ecco.
Però si parla di aeroporti, cioè, di stazioni, cioè di luoghi pubblici, non di chiese.
Sì, si parla di luoghi, poi tra l'altro lì aeroporti, poi lì mi immagino come si siede intorno a un tavolo, che ci mettiamo i fast food, ci mettiamo le cose, cioè queste cose un po' alla Totò e Peppino, insomma, che però vanno veramente a svilire quello che è il significato profondo del crocifisso,
tra l'altro,
che questo simbolo di sconfitta che diventa simbolo di vittoria sulla morte, insomma, cioè, è una cosa complicatissima, insomma, andare lì a usarlo per sbandierare un'identità contro altri, perché sempre il punto grave è questo, cioè usare il crocifisso contro gli altri. Quando per un cristiano Gesù in croce è non contro gli altri, ma è per tutti. Cioè è proprio un'altra
cosa. Forse non sarebbero d'accordo, cioè, i proponenti, è un simbolo contro, però magari dicono.
Sì, allora lì hanno scritto perché si sono sbagliati, un simbolo universale. Perché loro vogliono dire universale da imporre agli altri, ma in realtà è un simbolo universale perché è radicalmente anti-identitario, no? Questa cosa qua invece, cioè nella sua essenza il crocifisso è anti-identitario, no? Invece loro nel voler queste persone in maniera ignorante, ecco, e pretestuosa, strumentale, nel volerlo metterlo in luoghi elevati, nei luoghi pubblici, eccetera, loro credono di fare un servizio a quello che è il messaggio del crocifisso. E invece non c'è questa cosa, cioè il crocifisso non è lì per dire agli ebrei guardate cosa avete fatto, o per dire ai musulmani guardate chi è il vero Dio, per dire agli indù, agli altri, insomma non so che cosa. Il senso di queste persone è dire, vedete, questo crocifisso è per dire che tu non sei il benvenuto, tu se vuoi stare qua non devi rompere le scatole, non devi volere moschee, non devi volere luoghi, se vuoi venire a lavorare a farmi più ricco, perché ovviamente sia mai tu fai l'operaio, io faccio l'imprenditore, no, ecco, va benissimo, ma poi il venerdì non mi chiedere un luogo per andare a pregare. Ecco, questo modo di pensare, di vedere le persone, che rasenta una visione, insomma, non è che è stata abolita la schiavitù o la mentalità della schiavitù, dunque di gruppi di persone che possono solo essere al tuo servizio e non pretendere niente di quello che tu hai. Ecco, questo discorso qua è un discorso che è profondamente anticristiano, ecco. E questo è
Claudio, ce la voleva aggiungere,
non gliene frega niente.
Voleva aggiungere Claudio un pensiero.
Tra l'altro, già all'interno del mondo cristiano c'è una differenza sostanziale, perché il crocifisso ha un valore per i cattolici, la croce senza Gesù, quindi Gesù risorto, ha un valore per i cristiani evangelici.
Poi ci sono anche gli atei che dicono: ma perché devo essere per forza circondato dai simboli della fede cristiana se io cristiano non sono? C'è un po' il tema, come dire, della laicità dello Stato di fondo. Però ecco, mi rendo conto che chi propone una cosa del genere.
Dovrebbe tornare al catechismo, ecco.
Chi è questa signora?
Io mi ricordo il leader del partito di questa onorevole, sì, ecco, di questa parlamentare, che qualche anno fa agitava una croce che io ho riconosciuto essere la croce che usano gli ortodossi rumeni. che non è un crocifisso, diciamo, cattolico, eccetera, no? Allora io mi domando, ma dove l'hai presa? L'hai presa dalla badante, dalla tua donna di servizio, perché non ce ne hai una tua e tu prendi, fammi vedere una cosa. Insomma, cioè, lì parliamo di persone che dovrebbero tornare al catechismo, perché essere cristiani significa anche, diciamo, vivere una vita, diciamo, comunitaria, di parrocchia, confrontarsi col pastore, col prete. Questo vuol dire, non significa leggere, studiare, ecco, non significa andare a girare croci,
allora,
oppure
Peter,
evangeli ben, sempre
croci, l'impressione, no? Ecco, ho l'impressione che ci sia, e questo è un sentimento un po' diffuso, una sorta di sindrome dell'accerchiamento, cioè dobbiamo difendere Dio. Ora, naturalmente c'è anche un uso strumentale.
No, ma questo è creato, perché la vera sindrome è gli stipendi bassi. L'Italia che dove l'Italia è il paese europeo dove si lavora di più e dove si produce meno ricchezza. Bravo. Cioè, i veri problemi sono questi, non c'è nessun accerchiamento. Se noi andiamo a Vienna, a Berlino, vediamo molte più persone di colore di quanto se ne incontrano a Roma o a Milano. Cioè, ecco, cioè, è veramente questa sindrome, è una cosa creata, non esiste questa cosa. E allora che cosa faccio? Siccome io non voglio risolvere i problemi, cioè questa è la
quindi
cosa,
proprio
che
un uso strumentale
da un punto di vista cristiano, perché a loro della fede cristiana non interessa non siccome non sono in grado,
vabbè,
o non vogliono,
okay,
ecco, risolvere
questa
i problemi,
è una valenza politica, questa è una valenza politica,
allora tirassero fuori altri simboli, vabbè, ecco, okay. Ma non, perché devono disturbare le religioni, tra l'altro quelle di maggioranza in questo paese, ecco.
Peter Ciaccio, naturalmente su questo argomento ci ritorneremo anche da altre prospettive, immagino. Grazie comunque per questo intervento e a risentirci prossimamente sempre su RWS. Grazie mille,
buona giornata a tutti.
Grazie.